La nuova età dell'oro, il pericolo comunista e il voto per corrispondenza. In occasione del discorso del 4 luglio, Trump sfodera le sue armi da campagna elettorale, continuando a colpire la democrazia statunitense. Una cultura sessista e stereotipata, la CEDU condanna l'Italia per la mala gestione di un caso di violenza domestica e danni di una donna e dei suoi due figli. È normale che l'uomo debba superare la resistenza di una donna davanti alle avance sessuali, aveva detto il PM archiviando il caso nel 2021. Legge elettorale, appello bipartisan delle deputate contro la riforma che vorrebbe introdurre le preferenze, penalizzano le donne riducendone la rappresentanza, votiamo contro, dicono. Sciopero aerei, a Malpensa ha bloccato l'80% dei voli, a Linate non è partito un velivolo su due, la protesta per il rinnovo del contratto fermo da tempo di piloti e personale di terra. Sono le 19.31, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Per la seconda volta in meno di 24 ore, Donald Trump ha scelto le celebrazioni del 4 luglio per indicare il nuovo nemico degli Stati Uniti trumpiani, i comunisti. Dopo il discorso di venerdì dal Monte Rushmore, anche questa notte a Washington, l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza è stato più simile ad un comizio e Trump ha sfoderato le frasi da campagna elettorale. Ha citato la nuova età dell'oro dell'America, ha detto che nessuno è migliore degli Stati Uniti e che i comunisti sono un cancro da estirpare, riferendosi ai democratici socialisti che nelle ultime settimane hanno incassato importanti vittorie. Il 250esimo 4 luglio è stato per Trump un'occasione per autocelebrarsi e per allargare la faglia di divisione all'interno della società statunitense. Il presidente è tornato anche a parlare del voto per corrispondenza, suo pallino in vista delle elezioni di midterm. Non ci sarà il voto per corrispondenza, ha previsto Trump nell'ultimo attacco al diritto di voto ai pilastri della democrazia statunitense. Arnaldo Testi è professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa.
È un momento di crisi nella democrazia che rischia di diventare un momento di crisi della democrazia. Secondo me non lo è ancora diventato, soprattutto grazie al fatto che la struttura politica americana, il federalismo, le autonomie locali, la cultura politica di base continuano a essere dense di relazioni sociali, politiche, culturali di resistenza. Malgrado l'enorme potere che in genere si attribuisce al Presidente degli Stati Uniti, o meglio alla Presidenza degli Stati Uniti, e che naturalmente il Presidente Trump vorrebbe ancora allargare, non è tutto il potere. E questo lo vediamo sicuramente con le tensioni che ci sono, persino con la Corte Suprema che contiene una maggioranza conservatrice repubblicana con almeno tre giudici nominati direttamente da Trump, che non sempre fa quello che vuole il presidente, o per metterla meglio in altri termini, che non sempre ha una cultura politica che è simile o uguale addirittura a quella del presidente. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco. Il Congresso degli Stati Uniti, il potere legislativo, continua a funzionare così non perché Trump lo tiene sotto il suo tallone, ma perché ha deciso di fare così. Continua ad avere una sua autonomia che può cambiare nel tempo e che naturalmente tutti stiamo aspettando le elezioni di medio termine.
Donald Trump intanto si sta preparando per raggiungere la Turchia, dove martedì inizierà il vertice NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale con la NATO, aveva scritto il presidente statunitense su Truth nelle scorse ore. Durante il vertice di Ankara, infatti, si prevede che gli Stati Uniti annunceranno formalmente la riduzione del loro arsenale militare destinato alla NATO in Europa. Gianluca Di Feo è giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa. Gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze. Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicata a livello militare e non politico sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022, quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo invece si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. Cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione d'Europa, richiedono investimenti molto importanti.
Anche la guerra in Ucraina e la sua difesa da parte degli alleati sarà al centro del vertice NATO. Il Cremlino oggi ha minacciato la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo: il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. In vista del vertice, ieri sera Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per un'ora e mezza. Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente russo ha ribadito l'omologo statunitense la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina e ha ricordato al Tycoon che ha un invito permanente a visitare Mosca. Sul campo intanto però si continua a combattere. Sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. La città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone. Per strada il viavai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciudo, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante sganciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk e anche la paura di restare isolati aumenta.
Una cultura sessista e stereotipata, con queste parole la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver garantito una tutela adeguata ad una donna e ai suoi due figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Audrey Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia, che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Il PM di Benevento aveva archiviato il caso con motivazioni ritenute dalla CEDU sessiste. In merito alle accuse di abusi sessuali, infatti, il PM aveva messo in dubbio la consapevolezza dell'uomo sul mancato consenso della vittima. È normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende ad opporre davanti all'avance sessuale di un uomo, aveva detto. Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.
Questa è una sentenza che condanna l'Italia per inerzia nelle indagini e ritardi nell'assumere le iniziative a tutela di madre e figli. È la, credo, la nona sentenza che in pochi anni pronuncia la Corte contro l'Italia in questa materia. Che cosa ci dice? Ci dice che nonostante i richiami, nonostante una normativa nazionale e sovranazionale molto complessa e molto adeguata, che fornisce strumenti per poter far fronte alla prevenzione, alla tutela e alla punizione di reati di questa gravità, nonostante questa complessità di strumenti, ancora oggi l'Italia non è in grado di applicarli in modo adeguato o addirittura di applicarli del tutto. Qual è il motivo? Il motivo è di tipo culturale, cioè ancora oggi non rientra nella cultura degli operatori del diritto, gli assistenti sociali, tutti i soggetti chiamati a intervenire in queste situazioni, ancora hanno una cultura che non consente di vedere la violenza e di vederne la gravità e quindi di intervenire con i giusti strumenti. C'è un'abitudine, una tale abitudine alla violenza che non la si vede più, con tutte le conseguenze anche della vittimizzazione secondaria di madre, donne e minori.
Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan delle deputate di alcuni partiti di maggioranza ed opposizione. Vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento, scrivono le firmatarie. Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra è una di loro.
Questo sistema non è certo un sistema che lascia alle cittadine e cittadini la scelta, perché le preferenze intanto riguardano delle liste brevissime e poi abbiamo il listone che è completamente bloccato, quindi una contraddizione in termini. Le preferenze è un sistema che non premia la rappresentanza femminile. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile. Questo sistema, diciamo, con tutti i limiti che ha avuto, ha portato al 34-35% di donne in Parlamento. Sappiamo che a livello regionale, che è una, diciamo, tanto per avere un termine di paragone, invece non si raggiunge il quarto della presenza femminile nei consigli. Allora, per tante ragioni, prima perché le donne hanno meno reti e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera, e soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto molto decisa.
La legge sui caregiver, chi cioè si prende cura a tempo pieno o parziale di familiari non autosufficienti in ritardo, a denunciarlo le associazioni che da anni si battono per veder riconosciuto l'impegno di chi in molti casi sopperisce alle mancanze dello Stato e del sistema sanitario. In discussione alla Camera c'è un disegno di legge firmato dalla Ministra delle Disabilità, Alessandra Locatelli. Prevede, tra le altre cose, un riconoscimento mensile di 400 euro ai caregiver, ma i lavori vanno a rilento e comunque quello che le associazioni chiedevano non era un piccolo bonus, ma un riconoscimento pieno e concreto. Alessandra Corradi è la loro portavoce.
Questa proposta di legge è stata, diciamo, imposta dalla ministra Locatelli già da luglio dell'anno scorso, quando ha cominciato a muovere i primi passi. A gennaio 2026 finalmente la legge, dopo essere stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata depositata alla Camera e finalmente tutti noi abbiamo potuto leggerla e siamo rimasti di stucco, perché è un testo veramente scritto da qualcuno che assolutamente non sa chi sono i caregiver familiari, cosa fanno, perché lo fanno e il valore del loro lavoro di cura. Praticamente ha scontentato chiunque, perché non tiene conto delle esigenze di tutti i caregiver italiani, ma riduce praticamente la legge a semplicemente un bonus economico. Ma fare una legge che finalmente tuteli e sostenga i caregiver familiari non significa dare 2, 3, 400 euro al mese, ok? Perché un milione di noi, per esempio, ha rinunciato al lavoro per fare il lavoro di cura. Noi siamo lavoratori a tutti gli effetti, ma non veniamo assolutamente calcolati in nessun modo.
8 voli su 10 in partenza da Malpensa cancellati, un centinaio quelli in arrivo. A Linate un velivolo su 2 non è partito o atterrato. Una situazione simile c'è stata anche a Fiumicino, Napoli, Palermo, Brindisi e altri aeroporti italiani. Un risultato che va oltre le nostre aspettative, ci ha detto Renzo Canavesi, segretario della CUB Trasporti Lombardia.
Sta andando oltre le nostre previsioni, perché su Malpensa, da quello che sappiamo, hanno cancellato più di 140 voli, su Linate una trentina. Ma poi soprattutto, siccome le macchine, noi le chiamiamo le macchine, gli aerei partono stamattina, non sono partiti, è chiaro che girano tutto il giorno, ci sono oramai ritardi e cancellazioni a catena, no? Perché la stessa macchina magari va in un posto, poi torna in un altro, poi torna a Malpensa. Quindi è stata una cosa abbastanza ben riuscita, diciamo così.
Quali sono le ragioni della mobilitazione di oggi?
Le ragioni sono prettamente economiche dal punto di vista del contratto che è scaduto, dal punto di vista di una serie di rivendicazioni che noi facciamo da anni che le aziende non vogliono discutere, come la maggiorazione domenicale. Uno paradossalmente deve sapere che chi lavora in aeroporto non ha le maggiorazioni domenicali, poi anche da un punto di vista politico-sindacale, oramai il problema dei lavoratori è abbandonato da tutti, cioè ogni tanto si parla dei salari, si parla del fatto che il potere d'acquisto dei lavoratori sta scemando verticosamente rispetto alle percentuali europee, e per nessuno fa niente, no? Nessuno, anzi, assistiamo a una società in cui i ricchi diventano sempre più ricchi, questo è lo stato, dei lavoratori diventano sempre più poveri.
Sono le 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 22:30. Una buona serata da Martina Stefanoni e Alessandro Braga.